Successivo. Sono dati da raccapriccio, ahimè. Vabbè, andiamo avanti. Morena Aragone, Angela Creta, liberare le risorse delle donne nell'amministrazione pubblica. Quindi passiamo dall'impresa alla pubblica amministrazione. Temo che i dati non siano molto migliori, ma quando mai? Buon lavoro a voi. Solo un istante per dire che ovviamente voi avete visto dove si sono messi le persone che hanno appena raccontato questo lavoro, quindi chiunque poi dopo, quando abbiamo finito la presentazione di tutti i position paper, ognuna poi decide di sedersi al tavolo che le assomiglia di più, ovviamente. Prego.
Allora, innanzitutto ditemi se mi sentite, perché ho necessità di stare in piedi. Posso usare questo? Sì, uso questo. Mi sentite tutti? Perfetto. Allora, io innanzitutto vorrei introdurre questa brevissima presentazione, cercherò di stare nello spazio di 10, anche meno di minuti, per ringraziare personalmente i valorosi uomini presenti a questi tavoli, perché uno dei rischi che temo sempre quando si organizzano incontri di questo tipo è che si sia solo donne. E che possa portare a vedere purtroppo le cose soltanto da un aspetto, come è ovvio quando non c'è il rispetto della parità di genere, che poi è il motivo per cui noi siamo qui oggi, cercare di capire se c'è un problema e cercare di capire anche come affrontarlo. Allora, pubblica amministrazione. Io sono una giurista, sono in pubblica amministrazione da 3 anni e mezzo circa, mi sono fatta un'idea di quello che c'è fuori, avendo fatto la libera professione per tanti anni. Mi sono fatta un'idea in 3 anni e mezzo di quello che c'è dentro e ho una visione un po' disincantata, però nello stesso tempo anche molto reattiva, molto ottimista per quello che andiamo ad affrontare. Perché? Perché c'è un percorso. C'è un percorso che le donne in PA stanno facendo a partire dagli anni 70, come vedete la notazione sulla slide. Perché in realtà l'ingresso massiccio delle donne nella pubblica amministrazione si è avuto abbastanza recentemente, perché poi negli ultimi 40 anni con la creazione delle regioni, perché la maggior parte delle donne in pubblica amministrazione sono nelle regioni e negli enti locali. E questo è un dato importante perché a partire dagli anni 70 ci sono stati una serie di elementi che hanno consentito alle donne di accedere con più facilità. Sembrerà strano perché quando si parla e si discute, sia con uomini che con donne, di tutela delle questioni di genere, che vengono viste sempre come quote, quindi tutela della donna, perché il problema viene chiaramente sminuito e ridotto ad un genere, si dimentica una cosa, si dimentica questo dato. Negli anni 70 si è avuto più ingresso delle donne in pubblica amministrazione perché sono stati introdotti i concorsi. E vuol dire una cosa, che è quella che poi viene riportata anche a livello comunitario nelle bellissime statistiche, tipo quell'infografica che abbiamo visto che ci hanno dedicato l'8 marzo. Le donne si laureano di più, si laureano meglio e sono tendenzialmente più brave nel percorso di studi. Quindi all'atto del concorso la situazione è quella. C'è un massiccio ingresso nelle donne nella pubblica amministrazione. Perfetto. Quindi concorsi, criteri selettivi omogenei, merito che prevale, quello che noi vogliamo per uomini e per donne, ha portato ad un miglioramento della situazione. Situazione che migliora nel corso degli anni gradualmente, che chiaramente non si risolve. Io gli ultimi dati di un'elaborazione Istat che risalgono al 2009, poi ci sono stati dei rapporti successivi però non elaborati, attestano un 62% di donne nella pubblica amministrazione generale, quindi c'è un netto squilibrio di genere a nostro favore in questo senso, con un dettaglio che va comunque rilevato, perché il 62% è un dato globale. Se non facessimo una valutazione per settore non terremmo conto di quella che è la realtà dei fatti. Allora abbiamo uno sbilanciamento totale tra sanità e istruzione da un lato, che sono settori tipicamente femminili, scusatemi, mi fa sempre un po' senso dirlo perché non credo che esistano settori tipicamente femminili, ma questo è un altro discorso molto più ampio, ne potremo eventualmente parlare dopo. e settori in cui le donne sono praticamente escluse, pensiamo alle forze armate soltanto negli ultimi tempi e comunque sempre a certi livelli, e altri settori dove si sta tentando pian piano con fatica, vediamo la magistratura, vediamo per esempio anche la carriera prefettizia, ci sono quindi un tentativo di evoluzione in questa direzione. A me piace, ho intitolato questa slide "Diamo dei numeri", perché al di là della battuta a me piace dare i numeri in questo senso, e mi scuso perché la visione numerica è una visione che tendenzialmente appartiene al maschile, però cercherò di fare un'analisi quali quantitativa, è un tentativo. Allora, qui ho dei dati di alcuni rapporti ufficiali, il primo è un rapporto delle Nazioni Unite. Secondo le Nazioni Unite, dati chiaramente raccolti a livello locale, l'Italia è uno dei paesi che maggiormente presenta la sottorappresentazione di genere in alcuni settori, che è quello che abbiamo visto, è stato evidenziato anche dai dati Istat. La tendenza è stata evidenziata anche dal rapporto 2012 della Funzione Pubblica e Dipartimento delle Pari Opportunità. Che cosa è emerso? È emerso che esiste uno squilibrio di genere intorno ai 2/3. L'abbiamo chiamato, guardo Angela, la mia rapportesa, Angela Creta, perché è un dato che mi ha fornito lei, parliamo di squilibrio di genere proprio per evidenziare quella caratteristica di prima, cioè la differenza da settore a settore. Ci sono settori a netta prevalenza femminile, ci sono settori a netta prevalenza maschile, fermo restando il dato del 62%. Stamattina, mentre venivo in treno, Gianluca Sgueo, che ha lavorato nell'ufficio stampa dell'ultimo precedente governo, il governo Monti, mi ha fornito un ultimo dato che trovo di estremo interesse, che è il rapporto IRPA. Il rapporto IRPA di qualche mese fa evidenzia ancora una volta l'esistenza di questo squilibrio di genere, però fa una rilevazione per numero di dirigenti all'interno dei ministeri, seconda e prima fascia. Allora, se nei dirigenti di seconda fascia abbiamo una quasi equilibrio, comunque un pressoché equilibrio relativo, parliamo di circa un terzo in più di uomini rispetto alle donne, netta invece il divario nei dirigenti di prima fascia. E questo si mantiene più o meno costante a seconda dei vari comparti ministeriali, e addirittura nell'analisi dei dati emerge che in alcuni settori, tipo il Ministero dell'Ambiente, adesso non so se nel frattempo il gap sia stato recuperato, ma sembra che non esista un dirigente donna. Adesso non so se c'è qualche motivazione specifica per cui all'ambiente non ci siano dirigenti donna, beh, comunque diciamo lo diamo per riformando in corso d'opera. Ed è comunque un dato importante. Il rapporto IRPA però evidenzia un'altra caratteristica, perché è vero che parliamo di elementi difficili, elementi che necessitano di una nostra presa di coscienza e di un nostro lavoro, ma evidenziamo anche che in molti paesi europei la situazione è analoga. Perché? Perché in alcuni casi vengono fatte quelle che vengono chiamate le nomine bandiera, cioè si scelgono determinati rappresentanti di genere femminile in determinati posti chiave che diventano dei simboli, simboli anche di una battaglia, simboli di una consapevolezza raggiunta in un determinato settore, che non vuol dire comunque chiaramente il raggiungimento di un equilibrio di genere. E allora, sempre nella logica dei numeri, questo era, credo a questo punto, il lavoro precedente effettuato da Forum PA nel momento in cui sono stati rilevati i dati sulla pubblica amministrazione. Io ho preso in questo caso le percentuali come forbice, perché chiaramente il dato è dettagliato a seconda del tipo di amministrazione, quindi se parliamo chiaramente di province, di città metropolitane, di regioni, eccetera. Però vediamo nettamente che la percentuale è comunque scarsissima, soprattutto per via della sottorappresentazione nei consigli, che è sempre stato l'elemento principale da correggere, perché poi c'è la problematica del correttivo e anche su questo ci torneremo. Allora, il problema da affrontare, che è stato in parte affrontato con, a livello politico, la questione della doppia preferenza, che per esempio è stata inserita per quanto riguarda l'espressione del voto. Ora, qualche giorno fa ci siamo trovati anche con Flavia a discutere per l'ennesima volta su Twitter, non con lei, con terze persone, della doppia preferenza, se sia un modo per risolvere o tamponare la problematica dell'equilibrio di genere o una forma di discriminazione. Io ve l'ho posta, ve l'ho lasciato il punto interrogativo, non la do neanche la risposta, perché credo che abbiamo fatto sera inoltrata cercando di spiegare una posizione che non si può spiegare, perché serve il discorso del retroterra culturale, quindi partire da molto lontano per arrivare ad una formazione culturale su queste questioni. Allora, visto che sono giurista, io dopo aver dato i numeri vi devo dare le norme, perché pensiamo sempre che sia una questione moderna o una questione spicciola, la legge che stabilisce le quote all'interno dei consigli di amministrazione, oppure che novità, si va a votare con la doppia preferenza. Io dico semplicemente che sia la Costituzione italiana, all'articolo 51, ma ancor prima il Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, questo è l'articolo 3,3 e nel testo consolidato, quindi i numeri sono diversi, non soltanto tutelano, ma promuovono la parità tra donne e uomini. Allora, non è una questione di oggi, è una questione risalente nel tempo ed è una questione che ha anche delle basi giuridiche solide, perché chiaramente qui stiamo parlando in quello che noi chiamiamo la gerarchia delle fonti, dell'apice, cioè delle norme da cui poi promanano le leggi, i regolamenti, quello che poi andiamo ad applicare nel concreto. Allora, io lo metto sempre come primo, il problema culturale, la famosa, noi giuristi informatici la chiamiamo l'alfabetizzazione, ma è la stessa cosa, fortissima necessità di alfabetizzazione di base sulle politiche di genere, sulle questioni di genere, perché non è tutela di un genere, ma è tutela dei generi, quindi è tutela delle persone, perché nell'equilibrio si ha la pluralità, nella pluralità si ha la completezza, anche chiaramente a livello di visione. C'è un problema fortissimo che è di misconoscimento, che è assolutamente trasversale, non conosce età, non conosce censo, e non conosce cultura intesa come erudizione, cioè non importa se una persona abbia studiato o meno, ma è un processo formativo molto complesso. Poi c'è un problema che ci attribuiscono di conseguenza, che è il femminismo di ritorno. Siete veterofemministe, femministe, bigotte anche in alcuni casi, laddove uno reagisce o magari ha delle idee diverse su certe situazioni, eccetera. È forte anche avvertita in pubblica amministrazione la mancanza della coprogettazione, perché a livello di vertice, quindi dirigenti apicali, capi di gabinetto, general manager delle PA, abbiamo la quasi totalità maschile, e quindi anche la legge, il regolamento, l'idea del posto di lavoro vengono progettati su una idea, un'ottica maschile. Qualche giorno fa ne parlavamo con Magda Terrevoli, che è l'assessore alle pari opportunità uscente della Regione Puglia, che doveva essere qui oggi, e mi faceva notare questa cosa anche a livello proprio di design degli ambienti. Allora, io ho una stanza in ufficio che affaccia nelle scale, quindi potete immaginare cosa vuol dire vivere con i neon, non avere luce e vivere in un ambiente che comunque non ha determinate caratteristiche che sono fondamentali. Oltre alla struttura dell'ambiente, i materiali, i colori, l'ergonomia degli spazi risponde ad una visione di funzionalità o risponde anche a una visione che tiene conto della questione banalmente detta estetica, perché la donna sicuramente è più attenta a certi risvolti rispetto all'uomo. Stiamo generalizzando chiaramente volutamente. E allora, a livello di reazioni o di azioni, cosa possiamo fare? Chiaramente, se il primo problema è un fattore culturale, inseminazione culturale. Difficile. Come? Ne parliamo adesso al tavolo. Percentuali minime delle posizioni apicali, ci stiamo provando, molto molto difficile, però con dei supporti normativi, piano piano, dei correttivi si stanno operando. Banca del tempo maschile, chi vuol sapere che cos'è? Vi cito un progetto profit che nasce sull'idea di questa banca del tempo maschile, che si chiama Marito in affitto, se lo volete vedere, poi eventualmente ne parliamo al tavolo. Gruppi di studio paritetici, lo so che studiare è una noia, però io intendo gruppi di studio finalizzati all'ultimo punto, cioè a queste proposte di legge, cioè facciamo qualcosa di concreto. Purtroppo l'anima del giurista viene sempre fuori, per me il primo passo è datemi la tutela, dopodiché facciamo e scardiniamo questo. Allora, i contatti ce li avete, cercateci e aderite e aiutateci, perché ne abbiamo bisogno tutti.
Ferma lì, lascialo lì un